libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, leggeremo dal primo versetto. Gloria a Dio. Gloria al Signore. A te tutta la gloria, Gesù. Libro dell'Ecclesiaste, leggeremo al capitolo 12, dal primo versetto. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, e seguendo gli sguardi degli occhi tuoi. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Ma come, ai giovani, agli adolescenti? Non ci sono sconti per nessuno, fratelli. Dobbiamo fare la volontà di Dio, come è scritta nella parola. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Prima che il sole e la luce e la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo. Prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Accomodatevi pure, cari. Ora, in questo testo della parola, che è molto conosciuto, tante volte l'abbiamo sentito predicare, l'abbiamo letto, tante volte abbiamo sentito dire come esortazione ai giovani: ricordati del tuo creatore ai giorni della tua giovinezza. Stavo dicendo, in questo testo per cinque volte viene usata una parolina che è come un ritornello, una parolina importante, una parolina che deve entrare nella nostra mente e nel nostro cuore questa sera. E la parolina è prima. Ci sono cose, pensavo, che bisogna fare prima, perché è meglio farle prima piuttosto che farle dopo. Ma ci sono cose che bisogna fare prima, quando si è ancora in tempo. Non perché è semplicemente meglio, ma bisogna farle prima perché siamo ancora in tempo prima. Arriva il momento in cui non c'è più tempo, non le possiamo fare più. Arriva il tempo, il giorno, l'ora in cui nessuno può operare, in cui non c'è più un'altra possibilità, in cui non si può tornare più indietro. Vi è capitato mai, fratelli, di dire, mordendovi le mani, se potessi tornare indietro, questa cosa non la farei. Se potessi tornare indietro, quella parola non la direi. Se potessi tornare indietro, in quel luogo non ci sarei andato. E guardate, la Bibbia è piena di esortazioni a fare delle cose prima. Per esempio, ci furono alcuni discepoli che, non comprendendo bene il servizio al Signore, avevano detto a Gesù: Signore, permettimi, prima di seguirti, di andare prima a seppellire mio padre. E voi sapete che il Signore disse: lasciate i morti seppellire i loro morti, ma tu vieni e seguimi. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma permettimi prima di salutare quelli di casa. Ci sono delle cose che vorremmo fare prima e invece prima dovremmo farne altre. Per esempio, la Bibbia dice: quando tu vai a pregare, quando tu vieni a cercare la mia faccia e ti ricordi, mentre sei là sull'altare, lì, che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare. Cioè, immaginate, proprio davanti all'altare. E ovviamente non possiamo fare il confronto tra l'altare del Tempio e i nostri culti in chiesa, ma mi viene da pensare agli appelli che potremmo fare. Cioè, quando tu vieni avanti a un appello, potremmo parafrasare oggi, in Inghilterra il pulpito, stare sotto al pulpito, venire avanti a un appello, si dice venire davanti all'altare, si dice. Quando tu vieni davanti perché sei chiamato a un appello, quando tu alzi la mano perché rispondi a una predicazione, perché vuoi una risposta da parte di Dio, la salvezza, una guarigione, una risposta per la tua famiglia, un aiuto per un lavoro, un aiuto economico, e ti ricordi, quando vieni avanti per esempio per essere unto d'olio nel nome del Signore per una malattia, e ti ricordi che c'è qualche cosa che ancora non hai fatto, lascia stare semplicemente l'unzione dell'olio, che qualcuno ti metta la mano addosso, perché vorremmo sempre tutti essere toccati oggi, per il modo che il Signore faccia qualcosa, che se non sia mai il pastore non ti tocca, poi Dio non interviene. Dio interviene pure senza di noi, perché Dio è grande. Lascia la tua offerta sull'altare e va, non sto dicendo che è sbagliato, ma guardate la priorità, e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni a offrire la tua offerta. Il fatto di mettere delle cose prima, al primo posto, dare la preminenza alle cose del Signore, è sottolineato pure da Gesù quando disse: voi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. Questo vale anche nei nostri giudizi che potremmo fare. Quante volte guardiamo la pagliuzza negli occhi degli altri e non scorgiamo la trave che è nel nostro occhio. Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. È importante comprendere che ci sono delle cose che vanno fatte prima perché è meglio per noi. Ma ci sono delle cose che vanno fatte prima, e veniamo qui al testo, non soltanto perché è meglio per noi, ma perché se non le fai prima, poi è troppo tardi. Non c'è un'altra occasione. Ricordati del tuo Creatore prima che vengano i cattivi giorni e gli anni dei quali dirai: non c'ho più alcun piacere. E viene usata in questo testo biblico la figura di un uomo anziano che noi tratteremo, ma non vi parlerò soltanto dell'uomo anziano. Vogliamo prendere questa figura per fare delle applicazioni spirituali alla nostra vita stasera. Ricordati del tuo creatore prima che arrivi all'età anziana, prossimo alla morte, quindi non si può più tornare indietro, prima che non c'hai più l'occasione di fare delle cose che potresti fare oggi, prima che giungono gli anni nei quali dirai: non c'ho più alcun piacere, che vivo a fare? C'è tanta gente oggi sconfortata nel mondo, forse chissà che qualcuno non è venuto stasera e il diavolo ti sta mettendo questo pensiero brutto nel cuore, nella mente. E che vita è la tua? Che vivi a fare? Non hai niente, sei un fallito, non servi a niente. E io invece ti voglio dire da parte del Signore che stasera ai piedi di Gesù c'è speranza per te. E che prima che vengano dei cattivi giorni, noi possiamo fare delle esperienze gloriose col Signore. Prima devi incontrare il Signore, prima che giunga la tristezza nella tua vita. Dice a un certo punto lo scrittore, usando questa metafora dell'uomo anziano: prima che il sole, la luce, la luna e le stelle siano pieni di sconforto, di tristezza. Chiedetelo a tutte le persone anziane che hanno i figli lontani, che sono rimasti soli, che sono da soli, guardano la casa vuota dopo magari tanti sacrifici e dicono: ho fatto la casa ai miei figli, soprattutto a Reggio. Poi guardano la casa e la casa è vuota e non c'è più nessuno, tutti sposati, tutti andati fuori, loro pagano le tasse e i figli tutti fuori la propria città. E anche negli anni della giovinezza c'era la pioggia, ossia preoccupazioni e scoraggiamento, ma poi il sole ritornava, lo spirito si rianimava velocemente. Ora sembra che i giorni soleggiati siano andati e dopo ogni periodo di pioggia le nuvole ricompaiono con la promessa di portarne altre. Sembra questa la descrizione. È venuta la pioggia, mi aspetto il sole, ma vedo ancora nuvole. E questo testo ci fa ricordare prima di tutto come potrebbe essere una vita da persone anziane, dove certe cose vengono meno, dove certe cose sono scomparse, dove magari si soffre un po' la solitudine. Ma io vorrei dire, cari nel Signore, in modo particolare ai giovani in questa sera, ma a tutti quanti presenti, dobbiamo cercare il Signore oggi, dobbiamo cercare il Signore ora che ne abbiamo la possibilità, perché potrebbero arrivare giorni più tristi, non dovuti alla vecchiaia, ma se tu non cerchi il Signore oggi, potrebbero avvenire giorni in cui tutto si oscura nella tua vita, dove non vedi più il sole, dove non vedi più le stelle, dove non vedi più il favore di Dio nella tua vita. Oggi è il tempo di cercare il Signore. Il domani non è nelle nostre mani. Domani potrebbe essere troppo tardi. Domani non potremmo non avere più un'altra occasione. Domani potremmo essere definitivamente tristi di una tristezza mortale che produce la morte. Invece oggi, se c'è una tristezza che porta al ravvedimento, cerchiamo di andare al Signore con tutto il cuore, perché la mano del Signore, il braccio del Signore non è troppo corto per salvare, ma sono i nostri peccati tante volte che mettono una barriera tra noi e Dio. Vai al Signore prima che il tuo cuore sia inondato di tristezza. Vai al Signore prima che il tuo cuore sia inondato di solitudine, di sconforto. Vai al Signore prima di distruggere il tuo corpo, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano. Che significa tutto questo? I guardiani della casa, usa questa, ripeto, metafora Salomone, altri non erano che le braccia e le gambe. Non sono i guardiani della casa, ci proteggono. Le braccia e le gambe sono con quelli con cui ci proteggiamo. Paragona questo nostro corpo a una casa, e le braccia e le gambe sono proprio i guardiani della casa. Tant'è vero che se prendiamo una scivolata e cadiamo, una delle prime cose per istinto con cui ci proteggiamo è con un braccio, con una mano. Poi magari creiamo un'ecchimosi che ci facciamo male pure là. E poi parla degli uomini forti. Gli uomini forti sono la figura delle gambe e delle cosce, che non sono più forti atletiche come prima. Prima che gli uomini forti si curvano. Poi guardate tanti bei vecchietti, io dico bei vecchietti, che grazie a Dio hanno avuto la gioia e la grazia di raggiungere l'anzianità, e a un certo punto, vuoi perché le ginocchia non ti aiutano più, vuoi perché le artrosi non ti aiutano più, e li vedete con le gambe a forma di parentesi tonda, le gambe che si incurvano, cominciano a incurvarsi e camminano curvati pure loro. I guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche. Avete capito tutti di che cosa si parla qui quando si dice le macinatrici? I denti. Solitamente quando si arriva a una certa età non hai più i denti che aveva a 20 anni. Certo che oggi la medicina ha fatto passi avanti anche in questo, e grazie a Dio, se uno c'ha la possibilità e c'ha i soldini, e quanti soldini ci vogliono. Conosco alcuni che se ne sono andati nell'est d'Europa per farsi i denti, proprio perché in Italia costavano di più. Ancora non è arrivato il mio momento, però c'è questo problema. A quel tempo non c'era la tecnologia che c'è oggi e la medicina non aveva fatto passi da gigante come oggi. Erano arrivati il tempo in cui le macinatrici si erano fermate perché ridotte a poche, forse qualche canino che spuntava, i molari tutti persi. E quelli che guardano dalla finestra, quelli che guardano dalla finestra si oscurano. Arrivata una certa età, quelli che guardano dalla finestra si oscurano e cominciano le lenti bipolari. Mi ha detto l'oculista qualche tempo fa, dice: pastore, se ne faccio una ragione, dopo i 40 anni la vista cala, è una cosa normalissima. Pensate a uno che arriva a 70 o 80 anni. Ora ci sono quelli che a 80 anni vedono meglio di uno di 20 anni, ma quelle sono eccezioni, non è la regola. E poi cominciano la cataratta, e c'è quello che ti dice: vedo sempre come se ci fosse la nebbia. Poi si fanno le cataratte e prendono 10 decimi. Ora è un pochettino questa la situazione di questo uomo nell'anzianità. Le macinatrici che si fermano, non si può mangiare più come prima, le braccia e le gambe, i guardiani della casa che tremano, gli uomini forti, le gambe e le cosce che si curvano. Ma al di là della figura dell'anziano, prima che tutte queste cose accadano, giovane, io ci voglio vedere pure un'altra cosa. Ho visto, per esempio, non anziani, ma giovani che tremavano per aver vissuto una vita sdregolata. Giovani che tremavano perché hanno condotto un comportamento non buono, hanno magari assunto sostanze non positive che l'hanno rovinato la loro vita. Ho visto giovani forti crollare, ho visto giovani con una vita rovinata, con un fisico rovinato e distrutto, gente che si è consumata il cervello a causa dell'alcol. Lo sapete che l'alcol oggi è in assoluto la prima patologia tra i giovani, l'uso eccessivo di alcol, che provoca la distruzione definitiva di molti neuroni, e non c'è più una palingenesi, una nuova rigenerazione da parte di questi neuroni. Una volta distrutti a causa dell'alcol non torneranno più a rinascere, a riprodursi. Giovani senza futuro che guardano dalle finestre e le finestre si oscurano, ma non perché hanno la cataratta, perché non c'è più futuro davanti a loro, perché hanno sprecato la loro vita. E io non vorrei che non soltanto i giovani, ma qualcuno forse che non è più giovane, fra qualcuno che forse ci sta ascoltando via radio, via internet, forse si trova in questa stessa situazione: stai bruciando la tua vita, la stai distruggendo il tuo corpo. Quante ragazze, studentesse, che vanno a scuola si confrontano con le loro coetanee, io non sono bella come lei. Gli stili di vita, i modelli sono cambiati. Hanno fatto un servizio in televisione dove si dice che i proprietari di Instagram, che io non so esattamente cosa sia, se che è un'applicazione, e anche che sono i proprietari di Facebook, stanno cambiando le figure, le foto di coloro che sono là sopra. Tutte ragazze snelle, tutte ragazze non grasse, perché si sono resi conto che poi tutti i ragazzini che crescono vogliono imitare questo stile di vita. Allora forse c'è qualcuno stasera che sta per cadere nell'anoressia. Non mangio perché devo diventare bella come quella, devo diventare bella come quell'altra. Ti voglio dire da parte del Signore che tu sei già bella. Perché il salmista diceva nel Salmo 139, io sono stato fatto in un modo meraviglioso, stupendo, e l'anima mia lo sa molto bene. Non c'è bisogno che imiti quel VIP della televisione, quella fotomodella che passa per farsi vedere. Tu sei già bello, sei già bella agli occhi di Dio, sei un pezzo unico, raro dell'opera del Signore. Non sprecare la tua vita, non buttarla alle ortiche semplicemente perché gli altri hanno creato un modello che in realtà non esiste. Quanti ragazzi, quanti giovani, ma anche quanto meno giovani che buttano la loro vita all'aria, che distruggono il loro corpo. Ricordati del tuo creatore nei giorni della giovinezza o comunque prima che sia troppo tardi. Ricordati del tuo creatore prima che arrivi il giorno che non puoi più tornare indietro, che non avrai un'altra chance, che non ci potrai più ripensare, che forse non avrai il tempo per pregare, che non avrai il tempo per umiliarti, per cercare la faccia del Signore. Oggi vai a Cristo, prima di diventare sordo e muto, prima che i due battenti della porta si chiudano sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. Anche qui è una figura per gli anziani. E io ne conosco anche nella chiesa di fratelli e sorelle che i battenti della porta si chiudono sulla strada. Ve lo posso dire, uno è mio padre, così lui non si offende, che tante volte quando lo chiamo, papà, ah? I due battenti sono le orecchie. Oggi ci sono delle importanti aziende, non faccio i nomi, che vi danno degli apparecchi così piccoli che manco si vedono, metteteli. Io sto cercando di convincerlo, ma non mi ascolta. Metteteli. Che poi che fanno gli anziani? Per non fare la brutta figura, per dirti che non hanno capito. Hai capito, papà? Sì, sì, tutto a posto. Poi quando viene a parlare ha capito tutto il contrario. Gli anziani sono tutti così. Di lui lo posso dire che non si offende. I due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. Che significa? Non che la macina non fa più rumore, la macina continuava a fare rumore, ma loro non la sentono, non sentono nemmeno l'aereo, nemmeno il carro armato più. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello. Gli anziani quando si alzano la mattina, a mezzogiorno, come fanno tanti giovani, si alzano a mezzogiorno, mangiano e si riaddormentano un'altra volta. No, voi vedete che gli anziani già alle 4 sono a terra, alle 5. E ogni tanto dico, ma che dovevi fare il pane? Dice, no, mi sono alzato alle 5, ho fatto il caffè, poi ho fatto altre cose, sono uscito alle 6. E che ci vuoi fare? La notte non dormo più. Vuoi per l'abitudine, vuoi perché ormai uno quando diventa anziano diventa così. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello e tutte le figlie del canto, le corde vocali, si affievoliscono. Fra poco inizieremo un'altra volta l'attività del coro. Certo, non potete venire a cantare a 90 anni, non vi offendete. Le corde vocali non funzionano bene. Ma tutti quelli che oggi possiamo cantare per il Signore, quando sarà? Andate a scrivervi dal fratello Ugo. Abbiamo bisogno di cantori nel coro per innalzare il nome del Signore. Certo, questo ci parla ovviamente delle persone anziane, ma anche qui c'è un insegnamento spirituale. Cercalo oggi, sta dicendo il Signore, prima di diventare sordo. Oggi lo puoi cercare prima di diventare sordo. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quante volte il Signore magari ci ha parlato e abbiamo fatto orecchio di mercante? Quante volte il Signore ci ha detto qualche cosa e noi abbiamo resistito? Oppure non abbiamo voluto sentire, ci siamo impuntati, da un orecchio c'è entrato, dall'altro c'è uscito. Non essere, dice il Signore, come gli anziani sordi che gli devono ripetere le cose più volte. Dio ti ha parlato? Dio ti ha parlato? Non te lo fare dire un'altra volta. Quando Dio ti parla, non fare, ah? Quando Dio ti parla, non dire non ho capito. Perché, fratelli, il Signore è chiaro quando ci parla. E dice la Bibbia che Dio parla una volta, anche due, e l'uomo non ci bada. Ci parla anche attraverso visioni, sogni, la notte. E noi tante volte ci incaponiamo, ci induriamo, chiudiamo il nostro cuore. Se Dio ti sta parlando, ti sta dicendo qualcosa, non dire, ah, non ho capito. Non essere come il sordo. E poi, sto per concludere, prima di essere preda della paura e della noia. E guardate che queste cose non toccano solo ai giovani, capitano a tutti. Prima che arrivi il giorno in cui uno ha paura delle alture, ovviamente anche qui si parla di anziani, e gli anziani a volte hanno paura delle salite, delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo. Sapete che significa fiorisce il mandorlo? Il mandorlo quando fiorisce è bianco, prima che ti diventino tutti i capelli bianchi, e poi ti spaventi di questo, di quell'altro, e vorresti forse una persona vicina, un figlio vicino, perché hai paura. E dice poi, come faccio? Una volta saltavo la staccionata, oggi non la salto più, e se vado a fare due passi in salita e non c'ho i figli vicino, non c'ho qualcuno che mi aiuta, come farò? Prima che venga il giorno in cui la locusta si fa pesante, che significa? La locusta è un insetto molto veloce e scattante. Il fatto che la locusta si fa pesante significa che quello che una volta era scattante, ora non ce la fa manco a camminare. E voi vedete che certi anziani, voi per il dolore alle gambe, voi il dolore alla schiena, voi il dolore alle spalle, pieni di dolori, si trascinano, a volte io li vedo che trascinano le gambe, si trascinano loro stessi, fino a che arriva il giorno in cui il cappero non fa più il suo effetto. Il cappero, dice, ma il cappero, che vuol dire sto cappero che non fa più effetto? Il cappero, come oggi, è molto saporito, lo senti subito. E questo ci parla del fatto che nell'anzianità spesso si perde il gusto di certi alimenti. Oggi se tu provi un buon piatto di pasta, dici ho mangiato un buon piatto di pasta. Se ti mangi una pizza, ora qualcuno ci andrà, e io ho mangiato una pizza così. Ma a una certa età ti puoi mangiare quello che vuoi, non senti niente. Sapete come traduce la versione inglese il cappero non fa più effetto? Prima che venga il giorno in cui il desiderio viene meno. Il desiderio viene meno. Perché è arrivata una certa età. No? Dice andiamo a fare una passeggiata. No, no, va tu. Andiamo in questo posto. No, no, va tu. Solitamente uno è arrivato a una certa età, dice no, andate voi, io resto a casa mia. Mi ricordo che c'avevo una zia che era come una nonna del paese di mia mamma. E tu la voglia che gli dicevi, zia, ma vieni, ti stai una settimana a casa nostra. Ve lo dico in dialetto, perché voi sapete che io parlo il dialetto. Dice, no, che voglio morire in ta me casuzza. Voglio morire nella mia casa. C'è uno che è anziano, vuole stare nella sua casa, tra le sue cose. E è abituato con i suoi oggetti, è abituato con le sue abitudini, no, con le sue cose che ha fatto sempre. Fratelli, questo vale per gli anziani, ma questo può valere pure per tutti quelli che non hanno fatto del Signore il loro Salvatore quando potevano farlo. Cerca il Signore oggi, fa che diventi il sovrano della tua vita, fa che diventi il tuo Salvatore, perché potrebbero venire i giorni in cui perdi completamente il desiderio. Oggi magari c'è un pizzico di desiderio, il desiderio di fare la volontà di Dio, il desiderio di amarlo, il desiderio di servirlo, però potranno venire giorni peggiori in cui perdiamo completamente il desiderio di fare qualcosa per il Signore. Potrebbero venire giorni in cui, mentre gli anziani hanno paura delle alture, noi magari siamo invasi da mille paure. E quanti giovani vivono nella paura? Quanti giovani che si trovano in questo problema spirituale? La paura dell'uomo è una trappola. Non avete idea di quanti giovani sono intrappolati nella trappola della paura. Ma non solo giovani, anche meno giovani. E io vorrei dirvi da parte del Signore che se noi cerchiamo il Signore oggi, prima che sia troppo tardi, il Signore arricchisce la nostra vita, mette pace nei nostri cuori e ci libera da ogni paura. E ci dona la possibilità di servirlo con gioia, a mano alzata e con grande desiderio nel cuore di fare la volontà di Dio. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte e la ruota infranta cada nel pozzo. Il cordone d'argento che si stacca fa riferimento probabilmente all'esile soffio della vita che si spezza e allo spirito che abbandona il corpo quando arriva la morte. C'è un canto che cantiamo spesso durante i culti di funerale, ma non vi preoccupate, non vi voglio fare il funerale stasera, ma prima o poi ci arriveremo tutti, che lo scrisse una sorella carissima che ha composto, credo, più di 8.000 cantici, la sorella Fanny Crosby, un'americana, e aveva scritto tra questi 8.000 cantici, che so, a Dio sia la gloria, gran cosa gli fè, ha scritto anche questo, che lo cantiamo spesso nei funerali. La corda un dì si spezzerà e più in quel dì non canterò, ma qua risveglio il mio sarà, quando col re mi troverò. E poi dice il cantico, a faccia lo vedrò. Alleluia. E io vorrei dirvi, fratelli e sorelle care, amici, non aspettate che sia troppo tardi, non aspettate che il cordone d'argento si rompa prima di cercare la faccia del Signore. C'è un giorno in cui tutti dovremo comparire davanti alla presenza di Dio. C'è un momento in cui la corda si spezzerà. C'è un momento in cui non potremo cantare qui, canteremo là. Ma devi essere pronto per incontrare il Signore. Sei pronto stasera a incontrare Gesù? Se Gesù ti dovesse chiamare in questo istante, se Gesù dovesse venire adesso a prendere la sua chiesa, tu sei certo che ti rapirà oppure ti lascerà qua? Siamo certi di incontrare il Re oppure ce ne andremo con la vergogna nell'Ades e poi un giorno nello stagno di fuoco e di zolfo? Siamo pronti a incontrare il Signore? Lo dobbiamo fare oggi, prima che vengano altri momenti, prima che venga il giorno in cui dirai: io non c'ho più alcun piacere. Vuoi rimandare ancora a domani? Vuoi rovinare la tua esistenza? Vuoi distruggere il tuo corpo? Vuoi diventare una persona triste, paurosa ed annoiata? Non ho mai visto tanti giovani annoiati come in questa generazione. Gli puoi dare lo smartphone e ne vogliono due. Gli puoi dare il computer, il tablet, gli puoi dare tutto quello che vuoi. Sono sempre annoiati. Noi avevamo gli alberi di nespole, avevamo le lucertole, avevamo le grandi vasche che chiamavamo gebbie per andare a giocare, avevamo i giardini. Non c'avevamo tutte queste cose. Noi non avevamo il campo da calcio con l'erba sintetica preparata, mettevamo due mattoni e giocavamo scalzi in mezzo alla strada, ma eravamo felici. Oggi hanno tutto e sono annoiati, Sapete perché? Perché tutti abbiamo bisogno di Gesù. Abbiamo bisogno di Gesù, che è l'unico che riesce a riempire il nostro cuore. Non chiudere ancora le orecchie ai richiami di Dio. Non vivere senza canto. Sei nel duolo, eh? Sei nel duolo, hai nel cuore il pianto, dice un cantico. Dillo al Signore, dillo al Signore. E il Signore stasera ti dice: ricordati di me, ti posso aiutare. Ricordati del tuo Creatore prima che vengano i cattivi giorni. Alziamoci in piedi, chiniamo il capo in preghiera, adoriamo il Signore. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio.